la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 passate da 5 minuti, un buongiorno da Chiara Brilli, dalla redazione di Controradio, con voi per la newsline di oggi, giovedì 24 ottobre, un'allerta meteo che è prolungata e con codice arancione anche per la giornata di oggi, ha portato ad ordinanze dei sindaci del Grossetano, Livornese e Pisano, che hanno deciso di chiudere le scuole, le superiori chiuse a Grosseto, provvedimento che riguarda tutti gli istituti di ogni ordine e grado a Manciano, Sorano, Pitigliano, Orbetello, Scanzano, Magliano in Toscana, Scarlino e Capalbio, tutte le scuole anche a Massa Marittima. Per quanto riguarda la provincia di Livorno, niente scuola a Cecine, Piombino, Bibbona, Riparbella e San Vincenzo, oltre a Castagneto Carducci e Campiglia Marittima, e in provincia di Pisa, risalendo il bacino del fiume Cecina, ordinanze simili per Montecatini, Val di Cecina, Guardistallo e Monte Scudaio. Ma diamo subito la linea all'AMMA con Giulio Capecchin, Giorgio Bartolini in collegamento con noi quest'oggi. Buongiorno, ben trovato.
Sì, buongiorno, un saluto a tutti.
Allora, c'è un peggioramento in previsione, come evolverà per il nostro territorio la situazione meteorologica?
Sì, allora, per il momento la pioggia caduta sulle zone precedentemente alluvionate è stata poca, possiamo dire fortunatamente, ma il peggioramento vero e proprio arriverà probabilmente nella serata di oggi e in tutta la giornata di domani, quando modelli meteorologici prevedono una situazione di forte maltempo soprattutto sull'arcipelago, su tutte le zone costiere, su quelle occidentali in genere, quindi situazione da tenere ancora sotto controllo. Per quanto riguarda la giornata di oggi, qualche pioggia attesa in queste ore sul nord-ovest e sulle zone occidentali della regione, saranno ancora precipitazioni però a carattere sparso, poi tra il pomeriggio e la sera dei rovesci potranno interessare anche il resto del territorio regionale, ma ancora si tratterà di precipitazioni a carattere sparso. I venti saranno deboli di scirocco, mari poco mossi, le temperature massime oggi lieve diminuzione. Abbiamo detto domani giornata decisamente più perturbata, in vista poi di un miglioramento atteso per il fine settimana, domani precipitazioni più diffuse, abbiamo detto sull'arcipelago, sulla costa e sulle zone occidentali della regione.
Ci aggrappiamo dunque alle previsioni poi di domani, del venerdì, per un miglioramento nel fine settimana preannunciato, vedremo, speriamo, grazie all'AMMA. Adesso una breve pausa pubblicitaria e poi torniamo in newsline.
È dalla terra che si prende il volo. Per questo Toscana Aeroporti, insieme a Sant'Anna di Pisa, ha sviluppato un piano per la sostenibilità che include non solo interventi a favore dell'ambiente, ma anche per la comunità, per l'inclusione e contro la violenza di genere. L'aeroporto sostenibile è il nostro impegno, perché viaggiare sia sempre il più naturale dei desideri. Toscana Aeroporti.
Essere cittadini attivi è un diritto di tutte e di tutti. Vita indipendente è il programma della Regione Toscana con il Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 che garantisce alle persone con gravi disabilità il diritto a una vita libera e autonoma. Un programma personalizzato per evitare l'isolamento e promuovere una piena realizzazione della persona. Scopri le modalità di accesso su www.regione.toscana.it/vita indipendente o rivolgiti alle società della salute e zone distretto del tuo territorio.
Divergenze, la rassegna di Atto 2 nell'ambito della stagione teatrale di Tram, Teatro Limonaia di Sesto Fiorentino. Una visione ampia e plurale sul teatro delle nuove generazioni, la drammaturgia originale e la contaminazione dei linguaggi. Domenica 27 ottobre alle 17, Strada Maestra di Nardinocchi Matkovic. Spettacolo dedicato al legame tra l'essere umano e la natura. Un'esperienza immersiva che coinvolge il pubblico anche fuori dal teatro. Info e prenotazioni teatrolimonaia.it e prenotazioni @teatrolimonaia.it.
Controradio.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8:10 minuti, diamo uno sguardo alle principali notizie di oggi sui giornali e sul nostro sito controradio.it. Tutti gli aggiornamenti per quanto riguarda il maltempo e le questioni anche di servizio, a partire dalle scuole chiuse in molti comuni delle province di Grosseto, Livorno e Pisa. Come dicevamo, apertura della Nazione Sanità, il numero unico va in tilt. Odissea per le visite, fino a 120 persone in attesa al telefono, e parlare con un operatore è impossibile. L'azienda sanitaria dice di servizio sull'infrastruttura regionale e nazionale aperta la segnalazione. Mentre la Repubblica si occupa dello studentato e delle case per anziani al comune Tre Palazzi di San Salvi. Gli edifici hanno una superficie di circa 5.000 metri quadri. In questi giorni il vertice per concludere il passaggio di proprietà dalla ASL. Gli alloggi per over 65 avranno servizi di assistenza. E poi c'è un richiamo sull'assemblea che si è tenuta ieri, attesa per la multi utility, un piano industriale anche senza borsa, apertura scelta dal Corriere. Multi utility, la rotta dei sindaci, passa l'asse Funaro, Bugetti, Mantellassi, acqua dentro, no alla borsa, Irace resta al timone, anche Tomasi vota a favore del documento, obiettivo allargare il perimetro, ma ora Coingas vuol vedere le carte. Allora, sull'esito dell'assemblea di ieri, proprio a margine della conclusione, sentiamo le dichiarazioni della sindaca di Firenze Funaro.
Allora, intanto penso che il documento che abbiamo portato oggi in assemblea, tra l'altro documento approvato con una larghissima maggioranza, più dell'80% delle quote, è un documento importante che stabilisce quella che è la linea che vogliamo portare avanti, per cui dando mandato all'azienda per presentare un nuovo piano industriale, presentare un piano industriale che tenga conto degli investimenti necessari, che tenga conto del mantenimento delle tariffe e delle modalità di finanziamento alternative all'alternativa alla borsa. E è chiaro che il tema dei finanziamenti e delle tariffe devono stare insieme, come abbiamo sempre detto, e diamo mandato su questo. Con il punto, che è il punto centrale, di mantenere l'acqua dentro il percorso insieme a tutto il resto, e ovviamente l'allargamento e l'ampliamento con gli altri territori. Poi ovviamente ci sono tutta una serie di punti più specifici, ma il concetto è: si va avanti con l'operazione di aggregazione, con l'operazione di ampliamento della multi utility, valutando quali sono le formule di finanziamento e mantenendo tutti i servizi insieme, perché questo è lo scopo del percorso che abbiamo portato avanti. I got a whiskey on a rocks and a jukebox on the floor. If you ever leave me, don't knock it in my door. It's my last train to hell. It's my last train to hell. It's my last train to hell. Break my jail. I got a rock and roll feel. I got a music bump and do. If you ever leave me, don't knock it in my door. It's my last train to hell. Last train to hell. It's my last train to hell, baby. Last train to hell. It's my last train to hell. Break my jail. Come on, baby, I wanna rock, rock, rock. Come on, baby, I wanna bop, bop, bop. We're gonna smash, we're gonna hit the floor. We're gonna rock, we're gonna get some more. Come on, baby, I wanna bop, bop, bop. Come on, baby, I wanna rock, rock, rock. We're gonna swing, start to do the swing. Come on, baby, everything you need. I got some whiskey on the rocks and a jukebox on the floor. If you ever leave me, don't knock it at my door. It's my last swing again. Last train to hell, break my chair. This is my last train to hell. Last
Alle 8:15 lo avevamo anticipato, vogliamo proseguire un percorso di riflessione sulle necessità del territorio di rinaturalizzazione contro il disastro idrogeocementizio che ci fa affrontare quotidianamente anche dal punto di vista della cronaca, stati di emergenza e di allerte meteo, come abbiamo sentito in questo caso oggi in particolare per il Grossetano, il Livornese e il Pisano, ma sono in apprensione anche gli abitanti, per esempio di Castel Fiorentino, occhi puntati sull'Elsa, e leggiamo: soli ancora in ginocchio dal Tirreno, Val di Cecina, la devastazione dove lo Sterza seminò morte un mese fa. Il sindaco: tanta solidarietà ma pochi soldi, dobbiamo fare in proprio. E diamo il buongiorno al nostro primo ospite, il professor Federico Preti, docente di difesa del territorio, ingegneria naturalistica e sistemazioni idraulico-forestali e presidente dell'Associazione Italiana per l'Ingegneria Naturalistica. Ben trovato, professore.
Buongiorno a tutte e tutti, grazie.
Ci dice cosa è cambiato e se qualcosa è cambiato dall'interpretazione che nei collegamenti che periodicamente diciamo facciamo, i nostri focus, c'è qualcosa che non funziona nella traduzione di quelle che sono le spiegazioni che voi ci date sulla necessità di tornare indietro, cambiare marcia sull'urbanizzazione delle pianure, sull'abbandono dell'entroterra, sulla questione dell'impermeabilizzazione del suolo e quello che in realtà vediamo che devono affrontare i territori e le popolazioni.
Sì, certamente, purtroppo ora questo tema è sempre ogni giorno, quasi ogni settimana di attualità, perché fra un po' ricominceremo a parlare anche della siccità e quindi gli effetti diciamo del cosiddetto famigerato cambio climatico sono evidenti. Non è che piove di più o peggio di prima, ma piove in maniera pericolosa più frequentemente. Allora, la pericolosità che poi determina il rischio idrogeo illogico o idrogeo cementizio, come avete detto, è legata al fatto che poi comunque il nostro territorio è stato impermeabilizzato, cementificato, sembra uno slogan un po' degli anni 70 quando si cominciava a parlare di ecologia, no? Però il fatto è che praticamente si consuma il suolo e questo produce due effetti: aumenta la pericolosità perché il terreno è diventato impermeabile e aumentano enormemente, esponenzialmente i danni che ciò che è stato costruito subisce. Ovviamente poi ci sono anche i danni alle vite umane, quindi diciamo è uscito da un controllo, abbiamo esagerato, abbiamo sbagliato e quindi ora siamo in una situazione di fragilità, vulnerabilità e danni potenziali molto elevati. Per quello andiamo sui giornali, alla radio e alla televisione ormai quotidianamente.
E tra l'altro abbiamo la percezione che il nostro pubblico, gli ascoltatori, le ascoltatrici abbiano ben chiari quali siano i problemi e anche le priorità. Il problema è il gap della traduzione nelle scelte, nelle politiche, nelle strategie decisionali.
Certamente, noi ora scontiamo il fatto che negli ultimi decenni è successo quello che ho cercato di dire prima e contemporaneamente non abbiamo investito quanto avremmo dovuto sulla prevenzione. Comunque basti pensare che all'indomani dell'alluvione di Firenze, quindi del 66, si parla di tanti anni fa, il territorio era meno vulnerabile. Se fosse piovuto allora quello che piove ora avremmo avuto molti meno danni. Nonostante quello, la commissione De Marchi, che era stata istituita non solo per salvaguardare Firenze dal rischio di una nuova alluvione ma più in generale per mettere mano a questa materia, parlava di difesa del suolo, parlava di investimenti che aggiornati a oggi sarebbero molto maggiori di quelli che si destinano per gestire, non risolvere, quasi impossibile, questi problemi. E però, per fare un altro esempio rispetto a quello di cui mi occupo io, per le sistemazioni montane in percentuale si richiedeva di destinare una quota a parte significativa, cosa che poi non è stata fatta, e banalmente si diceva di fare ogni 20-30 metri di dislivello, detto da ingegneri idraulici, delle scoline, quando allora ancora un presidio e una manutenzione capillare diffusa del territorio c'era. Oggi non c'è più e via via abbiamo appunto invece enormemente impermeabilizzato, edificato dove vediamo ora su, che succede dei danni. Campi Bisenzio si chiama Campi Bisenzio, ma oggi forse si potrebbe chiamarla Capannoni Bisenzio, no?
E ne abbiamo parlato abbondantemente anche con il professor Pileri, peraltro ieri in collegamento con noi. Sottolineavamo anche la questione della forte disattenzione in termini proprio di politiche per la montagna, e la prevenzione si sa, lo si fa dall'alto.
Sì, questo è quello che dico io, perché ormai ce ne occupiamo da tanto tempo. Diciamo che contemporaneamente a quello che abbiamo detto prima, si è persa la possibilità di rallentare e trattenere l'acqua a scala dei bacini idrografici collinari e montani, pensando che fosse una questione accessoria o secondaria. Invece le conseguenze ora le vediamo, ma proprio studiando sia l'Emilia-Romagna che l'alluvione della Toscana, della piana Firenze-Prato-Pistoia, si è visto che in questi bacini collinari e montani si poteva e si potrebbe ancora trattenere e accumulare un volume d'acqua confrontabile a quello che adesso dobbiamo allocare e destinare alle famose casse di espansione. Chiaramente quelle vanno fatte, ci vuole una pianificazione a medio-lungo termine, però se non si comincia subito a mettere mano anche alla parte a monte da dove arriva quest'acqua, sempre in quantità, diciamo in quantità elevate ma sempre più spesso, ci troveremo sempre a rincorrere il problema senza risolverlo. Quindi bisogna mettere mano subito alla rinaturalizzazione del territorio, quindi se è possibile dove è stato impermeabilizzato deimpermeabilizzarlo, e cominciare ad avere i rapporti dell'ISPRA annuali non distinti fra dissesto idrogeologico e consumo di suolo. Ci vuole un rapporto unico sul rischio idrogeologico, che è la combinazione dei due problemi, e fare i conti. Ora, dicevo prima, praticamente negli ultimi 10 anni si è speso il triplo di quanto si spendeva prima, siamo a circa 3 miliardi all'anno, e 10 anni fa, quindi abbiamo perso 10 anni sì. fa, 10 anni, scusate, abbiamo perso 60 anni dall'alluvione di Firenze. Praticamente Italia Sicura, che era comunque uno strumento che doveva mettere mano operativamente a queste cose, pianificava per i prossimi allora 15 anni la spesa di 3 miliardi di euro, quindi oggi saremmo in una situazione molto diversa.
Spesso purtroppo ne abbiamo parlato anche con D'Angelis, Erasmo D'Angelis, che era il referente di Italia Sicura, poi in interrotta. Le chiedo un commento al volo, davvero breve, però un sì. feedback rispetto a un nostro ascoltatore che ci scrive: ricordo che la regione toscana ha in progetto di costruire un impianto eolico sul crinale appenninico, continua a dare concessioni per l'escavazione del marmo nelle Apuane e ha in progetto la funivia della Doganaccia. Cita Igor tre progettualità che evidentemente secondo lui vanno in controtendenza rispetto a quello che lei diceva.
È una questione di priorità. Ora, io non entro nel merito delle tre tematiche, che sono tutte e tre delicate, importanti, e probabilmente ci sono molti dubbi e molte ragioni per contrastare certe scelte. In realtà però io dico che è strano, se non altro, che non si metta mano prima a cose più urgenti che creano un sacco di problemi rispetto a altri aspetti, ma questo vale a livello a scala nazionale. Accennavo alla finanziaria, non si trovano i soldi, però sicuramente rispetto al disastro idrogeocementizio non si può pensare più che non sia la priorità. C'è qualcuno che la chiama Ugo Pileri, ieri il collega diceva appunto unica grande opera, e si continua a parlare ad esempio del ponte sullo stretto, o si continua a finanziare il mercato dei costruttori di armi, per esempio. Questo sì. è un parere ultimo sì. mio personale, ma bisogna fare i conti, non si può andare avanti così dicendo che quando piove poi dopo c'è da risarcire chi, il singolo cittadino di danni, i soldi non ci sono, bisogna spenderli prima meglio, e probabilmente, questo è un altro dato importante, con la prevenzione si spenderebbe un decimo, fino a un decimo di quello che si deve spendere della ricostruzione ex post in emergenza dopo i disastri che continuano a succedere.
Professore, con quest'ultima riflessione mi fornisce un assist proprio per introdurre il nostro ulteriore ospite, che è il professor Gianfranco Cartei, docente di diritto amministrativo e dell'economia all'Università di Firenze. Buongiorno, professor Cartei.
Buongiorno a voi tutti.
È proprio così, con la prevenzione davvero si spenderebbe un decimo di quello che facciamo e che ci troviamo sempre più costretti a fare in emergenza e in costante emergenza. Insomma, veniamo da un anniversario tra poco, quello dell'alluvione sulla Piana e nel Pratese, ma siamo nella cronaca di un'emergenza costante, come dicevamo.
Siamo sicuramente in un'emergenza costante. Ora, che sia un decimo o più o meno non lo so dire, però conosco altri dati che secondo me rappresentano bene il contesto nel quale noi oggi viviamo, nel senso che la prevenzione e la tutela del suolo e del territorio non rappresenta una vera priorità. Ora, io dico soltanto giusto per contestualizzare, noi abbiamo avuto per 3 domande di condono più di 15 milioni di istanze. Abbiamo una superficie di suolo consumato che è più che triplicata dagli anni 50 ad oggi, e anche in piena pandemia in piena pandemia vuol dire quando sembrava che l'economia fosse ferma, abbiamo consumato 20 ettari al giorno di suolo agronaturale. E questo a tacere delle coste, di cui non si parla mai, ma le coste italiane, comprese quelle toscane, sono in buona parte urbanizzate. Noi abbiamo 900 chilometri lineari di coste urbanizzate, e non mi riferisco unicamente alla costa quanto anche alla parte retrostante alla costa. Di fronte a un quadro così complicato, che peraltro poi è contrassegnato da sciagure nazionali che noi purtroppo oggi commettiamo, abbiamo grosse inadempienze sul piano governativo e parlamentare. Siamo ancora legati a una legge urbanistica che è del 1942, pieno fascismo e pieno secondo conflitto mondiale. Non abbiamo nessuna notizia sulla legge sul consumo di suolo, il cui ultimo atto risale purtroppo al lontano 2018. Così come la legge sulla rigenerazione urbana, che il disegno di legge cadde con il governo Draghi, adesso pare persa in qualche arrivolo parlamentare. Ora, da questo punto di vista, e mi riferisco al dato giuridico, l'elemento per me importante è il seguente. Da un lato si è inserito in Costituzione nel 2022, 2 anni e mezzo fa, l'enfasi e quindi il principio sull'ambiente quale principio costituzionale, ma dall'altro che cosa abbiamo avuto in questi ultimi 2 anni? Abbiamo avuto il decreto salva casa sugli abusi edilizi promosso dal ministro Matteo Salvini, abbiamo avuto il voto contrario del governo italiano sul regolamento europeo sulla tutela della natura, che è passato certamente non grazie al nostro voto, e poi non abbiamo notizia concreta sul nuovo disegno di legge sul consumo di suolo. Si continua, e non lo dico certamente io, ma lo dice l'ISPRA, cioè lo dice lo stesso Ministero dell'Ambiente, si continua a consumare il suolo a un ritmo vertiginoso, e tutto questo naturalmente non tenendo in conto quella che è la crisi climatica, che voglio sottolineare non è soltanto la pioggia, perché ora piove quindi ci lamentiamo delle alluvioni, ma anche in tempi di siccità non è soltanto l'economia a soffrire, ma sono anche gli abitanti, i cittadini, il sistema sanitario che viene quindi stressato. In questo senso io devo dire che anche se guardiamo all'orticello toscano il quadro non è sempre roseo. Secondo un rapporto di Lega Ambiente la Toscana è quinta a livello nazionale per reati ecoambientali, e in particolare questa classifica è dovuta in larga misura al ciclo del cemento, quindi anche nella Toscana Felix il cemento ha un peso notevolissimo, e in questo senso certamente il segnale non è stato incoraggiante quando la stessa regione toscana ha promosso la legge sugli agriturismi o sull'oleoturismo, che consentiva lo spostamento di volumetrie all'interno del territorio agronaturale, così come in tutta franchezza i progetti del piano nazionale di ripresa e resilienza hanno posto delle deroghe alla legge urbanistica toscana. Una legge che mi piace ricordare, sì, è stata la prima legge in Italia correva l'anno 2014, fra poco celebriamo il decennale, la prima legge in Italia a porre l'equilibrio ambientale e quindi i principi di conservazione e direi, prima li lamentavate voi, di prevenzione alla base della pianificazione territoriale. Ora, in questo senso, pertanto, e anche questo è un dato che spero, spero venga smentito, ma che voglio comunque darvi, negli ultimi 15 anni, nella Toscana dei piani a consumo di suolo zero, negli ultimi 15 anni noi abbiamo avuto 4.500 ettari di suolo consumato. Quindi il quadro, come vede, non è proprio edificante, è un quadro che fa capire come l'interesse prevalente non è quello della prevenzione, ma è quello casomai di un uso del suolo che va proprio verso la sua, come dire, consumo e cementificazione.
Non edificante ma edificato, per usare un gioco di parole. Professor Cartei, davvero tante informazioni e tanti spunti per proseguire in questa riflessione che continueremo a fare anche grazie ai vostri contributi. Siamo a ridosso del GR di Popolare Network. Ringrazio dunque il professor Preti e il professor Cartei per essere stati con noi.
Bene. Buona giornata.
Grazie.
E allora arrivano messaggi al 342-8104-111, anche molto articolati. Enrico dai Monti Pisani ci scrive: c'è il totale abbandono purtroppo della manutenzione ordinaria, sono alcune comunità che sono in zone molto particolari, riescono ancora a farla, ma in generale c'è l'abbandono. In un territorio particolare, fragile come l'Italia, questo porterà al crollo delle strutture. È vero che ci sono fenomeni più estremi, ma a fronte di manutenzione zero questo è il risultato. Le comunità purtroppo preferiscono tappare piuttosto che prevenire. Nel frattempo un'informazione di servizio: Ponte Allendiano, tutta una fila verso l'aeroporto, non sappiamo il motivo ma la notizia è importante, vogliamo condividerla. Diamo la linea Popolare Network e poi torniamo nei nostri studi, ospite la vice sindaca di Firenze Paola Galgani.
Le 8 e 30 minuti, Popolare Network, di nuovo una buona giornata, le notizie. Partiamo da una notizia che è appena arrivata in redazione, arriva da Napoli dove c'è stata una sparatoria la notte scorsa e a quanto dicono queste prime informazioni un ragazzo di 15 anni sarebbe stato ucciso a colpi di pistola. Il fatto è avvenuto in pieno centro, in Corso Umberto, non si sa nulla di più al momento sulle origini di questo scontro a fuoco oppure di questa vera e propria esecuzione ai danni di questo giovane ragazzo. Vi terremo naturalmente aggiornati nelle prossime edizioni del GR.
Tre soldati dell'esercito libanese questa mattina sono stati uccisi da un raid israeliano nel sud del Libano. Solo ieri 28 le vittime dei bombardamenti di Tel Aviv, che proseguono intensi, in particolare sulla periferia sud di Beirut, raid nella notte anche su Gaza, dove è stato ucciso un altro operatore dell'UNRWA, l'agenzia ONU per i palestinesi. Intanto, a causa del conflitto, le agenzie umanitarie hanno sospeso la vaccinazione antipolio per i bambini nel nord della striscia.
È in condizioni ancora molto gravi uno degli operai che sono rimasti feriti ieri a Borgo Panigale, nel bolognese, alla Toyota Handling. Due i lavoratori che hanno perso la vita nell'esplosione avvenuta nello stabilimento che produce carrelli elevatori. Ad esplodere sarebbe stato un meccanismo, un macchinario che serve per la climatizzazione dei grandi ambienti della fabbrica. La procura di Bologna ha messo sotto sequestro lo stabilimento, ha naturalmente aperto un'inchiesta e sta già iniziando a interrogare i dipendenti, in particolare sui temi legati alla sicurezza sul lavoro. Proprio oggi era previsto un sciopero per chiedere maggiore sicurezza nella fabbrica.
Sono convinta che Donald Trump sia un fascista, lo ha detto Kamala Harris all'incontro con i suoi elettori in Pennsylvania, e non lo penso solo io, ma lo pensano anche le persone che hanno lavorato con lui, ha detto la vicepresidente e candidata democratica, citando l'ex capo dello staff di Trump, John Kelly. Kelly, in un'intervista al New York Times, ha affermato che l'ex presidente aveva espresso più volte ammirazione per i generali nazisti. Trump ha negato, affermando che si tratta di falsità.
Inchiesta e arresti sugli appalti finanziati dal PNRR per la accoglienza dei migranti. L'operazione di questa mattina è della Procura di Roma e sono coinvolti imprenditori e professionisti, anche dipendenti di un comune in provincia di Frosinone. L'inchiesta rappresenta uno dei primi risultati delle attività investigative della Procura, coordinate dalla Procura europea e poi applicate in questo caso da quella di Roma, sul reato di corruzione proprio legato ai fondi del PNRR. Il tempo per oggi: sarà ancora una giornata di tempo molto perturbato, sono previste piogge che possono essere anche abbondanti al nord, soprattutto a nord-ovest, ma anche in Toscana, Lazio e Sardegna, tempo variabile al sud, le temperature restano nettamente sopra le medie stagionali. È tutto per questa edizione del GR, le notizie tornano alle 9:30. A più tardi.
Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove verso Firenze si segnalano code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 code in uscita a Calenzano Sesto Fiorentino provenendo da Roma. In Fipili verso Firenze code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare rallentamenti tra San Miniato e Santa Croce sull'Arno, con code in uscita a Santa Croce e rallentamenti tra Cascina e Pisa Nord-Est. Sul raccordo Siena-Firenze, code tra San Casciano in Val di Pesa e Firenze in Pruneta in direzione Firenze. Per i treni, per un guasto agli impianti tra Firenze Campo di Marte e Firenze Rovezzano, i treni potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Brit Floyd, Pulse World Tour. Per il 30° anniversario dello storico album The Division Bell torna in Italia dopo un tour di 90 date negli Stati Uniti, il più famoso show al mondo dedicato ai Pink Floyd. Domenica 3 novembre a Firenze al Teatro Cartiere Carrara, ex Tascanion. Biglietti disponibili su zlive.com, ticketmaster.it, ticketone.it e circuiti autorizzati.
Ellen Frankenthaler, dipingere senza regole. A Palazzo Strozzi la più ampia retrospettiva mai organizzata in Italia, dedicata a una delle artiste più rivoluzionarie del XX secolo. In mostra grandi tele, opere su carta e sculture, in dialogo con il lavoro di grandi artisti contemporanei come Pollock, Motherwell, Rothko e molti altri. A Firenze, a Palazzo Strozzi, fino al 26 gennaio. Info palazzostrozzi.org.
Lo stanzone delle apparizioni presenta Il corpo, voci di donne nel delitto Matteotti, da un'idea di Riccardo Nencini.
Belia, Anna, Julka, Margherita raccontano il proprio destino legato ai loro uomini, Matteotti, Turati, Gramsci e Mussolini. Ci sono eventi che cambiano profondamente la storia, eventi per i quali c'è un prima e un dopo. Il delitto Matteotti è uno di questi.
Lunedì 28 ottobre alle 21, introduzione di Riccardo Nencini con Anna Meacci, Daniela Morozzi, Chiara Riondino, regia Matteo Marsan.
Info e biglietti su teatropuccini.it.
La democrazia del corpo. Spettacoli e performance fino a dicembre a Cango, Cantieri Goldonetta, Firenze. Info 055 2280 525. Venerdì e sabato danza internazionale con il nuovo solo di Thomas Howard, che fa di psiche, vita interiore, emozioni e inconscio le forze motrici del movimento. Troglodyte è un complesso enigma psicologico incentrato sulla figura dell'outsider.
Autunno fiesolano al Nuovo Teatro di Fiesole. Dal 31 ottobre le musiche di Angelo Branduardi, Moreno il Biondo, Federico Mecozzi, Remo Anzovino, Claudia Bombardella e ancora gli spettacoli letterari di Guido Catalano e Paolo Nori, il teatro di Sergio Maifredi e Silvia Gallerano con lo spettacolo cult La Merda. Autunno Fiesolano, dal 31 ottobre al Nuovo Teatro di Fiesole. Info e prevendite teatrodifiesole.it.
Dal 21 ottobre 2024 nei territori di Arezzo, Siena e Grosseto il servizio di continuità assistenziale ex Guardia Medica cambia numero.
Il nuovo numero unico è 116-117, gratuito, accessibile e multilingue.
Per conoscere la data di attivazione del nuovo numero unico negli altri territori, visita la pagina regione.toscana.it/116-117. Campagna informativa promossa da Regione Toscana.
Contro Radio.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Alle 8:40 minuti riprendiamo la linea dagli studi di Controradio e siamo anche sui nostri canali cross mediali, Controradio TV, ospite in studio, come annunciato, la vice sindaca di Firenze Paola Galgani, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Con delega d'ambiente, agricoltura urbana, tutela degli animali, affronteremo questi vari aspetti del suo lavoro, ma non possiamo non cogliere la sua presenza qui per commentare la notizia che arrivata da Bologna dell'esplosione alla Toyota, 2 morti e 11 feriti, come un terremoto. Era prevista una protesta per gli infortuni sul lavoro, le vittime sarebbero 2 dipendenti di 37 e 34 anni, c'erano 300 lavoratori dentro. È un eco che rimanda alla memoria, alla ferita ancora aperta del cantiere di Via Mariti per quanto riguarda l'Esselunga. Un tema, quello della sicurezza, che sicuramente non è prioritario nell'agenda di governo. In questi giorni dobbiamo dire abbiamo dato conto anche di cantierizzazioni private sul nostro territorio che pur nella loro grandezza e importanza, Valle Belfiore, l'ex teatro comunale, mancavano degli elementi fondamentali di sicurezza, e questo lascia veramente inquieta i cittadini.
Ma intanto insomma quando ci sono delle notizie come queste, in questo caso con 2 morti, ma in generale, insomma, quando avvengono infortuni sul lavoro, la nostra prima reazione ovviamente è di indignazione, anche di coinvolgimento emotivo, però poi per ricordarci di mettere in campo invece tutte quelle scelte necessarie per evitarlo, diciamo invece facciamo molta più fatica. E invece il tema della sicurezza, insomma, nei luoghi di lavoro, che parte da tante cose ovviamente, dai dispositivi di protezione, dall'applicazione delle norme, dalle tipologie contrattuali, insomma Via Mariti è un esempio di questo, no? Del fatto che la quantità di subappalti, ovviamente non so se è questo il caso, ma insomma questo invece dovrebbe essere un tema prioritario nell'agenda di tutti i governi, e devo dire però anche da parte delle imprese, perché ovviamente spesso diciamo non investire perché è un investimento e non un costo, nella sicurezza sul lavoro produce anche una competizione al ribasso, e quindi che non guarda alla qualità, no? E quindi penalizza in realtà quelle imprese che invece investono sulla sicurezza, così come sull'innovazione e sulla qualità del lavoro.
Infatti noi diciamo e abbiamo seguito l'evolversi anche della situazione per quanto riguarda le caratterizzazioni sul nostro territorio. Ahimè, Via Mariti non insegna da un punto di vista proprio di misure che possono e debbono essere intraprese a tutela del singolo e a tutela anche di un sistema produttivo che deve avere un cambio di passo, soprattutto nel rispetto della vita umana.
No, questo non c'è dubbio. Devo dire che per esempio come amministrazione comunale con i sindacati abbiamo costruito un protocollo subito dopo diciamo appunto questa tragedia di Via Mariti. Devo dire che in questi giorni è notizia di un paio di giorni fa, e invece il governo sta tentando di smontare una cosa importante invece era stata raggiunta nel codice degli appalti, che era appunto quella di avere le stesse condizioni per gli appaltatori e i subappaltatori, una limitazione al subappalto. Quindi questo per dire che bisogna stare sempre attenti, ecco, e allerta.
Galgani, abbiamo approfittato della sua esperienza, storia e anche dei suoi valori legati naturalmente alla CGIL di Firenze, lei è stata segretaria generale e adesso altri ambiti di intervento, ma sicuramente non ha cambiato il proprio bacino valoriale, ce lo conferma. Venivamo da una riflessione in un contesto di allerta meteo abbastanza costante, dobbiamo dire, e di ordinanze di sindaci che chiudono le scuole sui nostri territori e di preoccupazione dei cittadini che cresce perché di eventi calamitosi dannivi ne sentiamo e ne raccontiamo tanti, purtroppo con vittime anche sul nostro territorio. Rinaturalizzare il territorio contro il disastro idrocementizio. Abbiamo fatto una riflessione con due docenti e nei loro vari ambiti, idraulico, ma anche i costi sociali ed economici, no? Della prevenzione, che sono senz'altro minori rispetto a quelli del dover affrontare poi l'emergenza a posteriori. Come devono cambiare le città e in questo senso lei come sta agendo con le sue deleghe ambientali sul capoluogo toscano?
Allora, intanto c'è un tema generale di investimenti dal punto di vista dell'intervento sul dissesto idrogeologico. Sappiamo che noi siamo un paese fragilissimo e avremmo invece bisogno di potenti investimenti, dall'altra chiaramente sul bacino idraulico, perché evidentemente questo è una degli effetti, no? immediati e che appunto ha causato esondazioni e anche vittime. Poi ovviamente ci sono degli interventi che che hanno bisogno di una consapevolezza, no? degli effetti positivi che possano avere, che riguardano ovviamente le mie deleghe e che hanno a che fare con delle città che appunto si misurano con due facce della stessa medaglia, cioè due aspetti del cambiamento climatico, che è sostanzialmente l'innalzamento delle temperature medie, perché sia questi eventi torrenziali con questa frequenza, ma anche con questa quantità, e dall'altra parte l'aumento delle temperature estive e la siccità sono appunto le due facce dello stesso problema, diciamo così, gli effetti dello stesso problema. E quindi da una parte investire su un potente investimento, scusa il gioco di parole, sul verde, perché ovviamente questo aiuta soprattutto nella parte innalzamento delle temperature, chiaramente, no? Le città più verdi.
Quindi
sono
intervenire
anche
sulle isole di calore, mitigare attraverso un recupero, una rinaturalizzazione appunto, e un'agricoltura urbana che sia presente.
Esatto, questa è una prima parte. Devo dire che ovviamente bisogna sempre misurarsi, ma questo non lo dico perché la traduzione non è che non è possibile farlo, con come è fatta la nostra città, cioè come sono fatte le città, e quindi fare degli interventi che guardino appunto a come sono costruite le nostre città, alle città storiche. Noi abbiamo un patrimonio importante, ovviamente con dei vincoli, però ecco, anche qui alcune soluzioni si possono trovare. L'altro giorno la sovrintendente Ranaldi, per esempio, ragionava di questa cosa del verde mobile, che non è un verde che si sposta, ma è un verde che ovviamente non è piantato a terra, perché evidentemente appunto ci sono dei luoghi che in cui questo non può essere fatto.
La trova l'ha sollecitata positivamente questa ipotesi?
Sì, perché ovviamente in una città come Firenze noi abbiamo delle zone in cui possiamo fare un determinato tipo di interventi, ce ne sono altre, appunto quelle sottoposte per esempio al vincolo, in cui abbiamo una necessità di individuarne altri, non di rinunciare a fare gli interventi, ecco questo volevo dire, ma di capire quali sono gli interventi che possono comunque raggiungere questi obiettivi.
I giardini di prossimità, che a livello di nome fanno un certo effetto perché rimandano a un qualcosa che è fruibile e accessibile a tutti, sono davvero un'esperienza praticabile a Firenze?
Allora sì, ovviamente anche qui con dimensioni diverse e con luoghi diversi, chiaramente, perché è chiaro appunto che la conformazione della città deve essere tenuta presente. Però quando io parlo, e peraltro insomma è anche nel programma, spazi verdi di prossimità, questo è dimostrato, diciamo, non solo per la parte ambientale ma anche per il benessere dei cittadini. Quindi non è solo un'operazione che guarda all'ambiente e all'aumento delle temperature e dall'altra parte agli eventi diciamo meteorici così potenti, guarda anche appunto al benessere delle persone. È dimostrato che le persone che hanno la possibilità di avere uno spazio verde anche non enorme vicino a casa hanno anche una condizione di benessere psicofisico maggiore, e questo ovviamente guarda appunto anche ai cittadini, insomma, del nostro territorio.
Spesso quando abbiamo parlato di ripiantumazioni, sostituzioni, rinnovi, arborei, c'è stata anche la riflessione che non può non essere portata avanti in parallelo poi del pensare alla manutenzione successiva, a quella che è la gestione anche idrica, altrimenti appunto questi alberi poi durano il tempo che durano e non hanno quello sviluppo in prospettiva che vorremmo.
Allora, noi su questo da una parte negli ultimi anni abbiamo fatto, proprio nella fase di progettazione di tutti gli spazi verdi, anche la progettazione dell'innaffiatura, no? E quindi di sistemi di irrigazione. Dall'altra parte stiamo anche studiando le prossime piantumazioni, quelle che avvengono da ora, diciamo all'inizio del prossimo anno, perché questo è il periodo in cui si devono mettere a piantagione gli alberi. Abbiamo anche individuato una tecnica, diciamo così, che non è diffusissima nel nostro paese, che prevede, ora provo a spiegarla facilmente, ma insomma prevede di mettere intorno alla radice della pianta che piantiamo un sistema che permette di trattenere l'acqua. E soprattutto nei luoghi, penso per esempio alle alberature stradali, no? Dove è più complicato, no? Procedere con l'irrigazione, oppure appunto a piccoli giardini in cui magari l'investimento su una dimensione irrigativa può essere più oneroso e anche più complesso da realizzare. Questo è un sistema che permette per esempio di trattenere il più possibile, il
dove
più a lungo possibile.
Dove lo sperimenterete come prima applicazione?
Allora, lo sperimentiamo già nelle prossime piantumazioni, appunto a partire dalle piantumazioni più vicine alle strade, perché quello è appunto un sistema che è molto efficace, l'abbiamo studiato in altri paesi europei ed è risultato, almeno in quei paesi, efficace soprattutto in questo tipo. Chiaramente quando abbiamo un parco di grandi dimensioni questo probabilmente è meno necessario, ma
fa comunque parte un po' della riflessione che è auspicabile di rendere le città spugna capaci di accettare l'acqua e non respingerla o contenerla con gli effetti che poi sappiamo, insomma. Dal punto di vista delle sostituzioni degli alberi, del piano alberi, c'è sempre la polemica sul tagliare alberi e ripiantumarne dei nuovi non ha la stessa lo stesso equilibrio, diciamo, ambientale. Qual è la strategia?
Allora, chiaramente quando ovviamente siamo costretti, perché lo dico con grande chiarezza, non è che il taglio degli alberi per noi è una scelta che facciamo, diciamo così, senza riflessione e senza tra l'altro cercare soluzioni alternative, no? Penso a quando si realizzano delle opere, l'obiettivo è anche quello di provare a capire come queste opere possano essere in qualche modo nella fase di progettazione diciamo tenere conto anche delle alberature presenti. Dall'altra parte ovviamente c'è il taglio dell'albero invece per ragioni di salute degli alberi. Questi sono, diciamo, i due corni, no? Con cui lì chiaramente il tema è che quando li ripiantumiamo, e peraltro la scelta dell'amministrazione è quella di dire che la compensazione deve essere fatta raddoppiando o triplicando il numero di alberi tagliati, e questa è già una scelta importante, cioè non uno a uno. Dall'altra parte è evidente a tutti che quando ripiantumiamo, quando rimettiamo a piantagione l'albero, di solito è un albero giovane, perché se fosse un albero adulto ci sarebbero più difficoltà per la sua vita, cioè perché possa attecchire e mantenersi in vita e crescere. E questo ovviamente è un tema che stiamo provando ad affrontare, perché forse potremmo immaginare, diciamo, anche delle compensazioni preventive, diciamola così, no? Quindi provando a piantare più alberi prima ancora di effettuare
questo sarebbe
il taglio.
Forse un segnale che disinnescherebbe poi quella che è la preoccupazione o la protesta, ci scrivono al nostro numero WhatsApp. Al Galluzzo sono stati piantati molti alberi nel parcheggio di Piazza Don Puliti e nel parco fluviale, anche in Albereta, sostituiti tutti i pioppi, sempre al Galluzzo. Mentre un ascoltatore preoccupato dice: davanti alla fermata della tranvia aeroporto ho visto abbattere alberi e asfaltare tutto il terreno. Non ho capito se per fare un parcheggio o cosa, non si poteva fare in altro modo. Allora, ci sono delle situazioni che hanno a che fare con più ambiti e più settori, vice sindaca Galgani, ma l'opera di depavimentazione, questa parola che però è entrata anche nel nostro vocabolario come priorità, viene portata avanti dall'amministrazione? Cioè c'è un togliere asfalto invece che aggiungerlo?
Allora sì, peraltro fra insomma qualche settimana dovremmo anche presentare alcuni progetti, peraltro insomma in questi giorni abbiamo anche presentato insomma questo progetto finanziato dalla Comunità Europea, la Efes Capos, che insomma guarda in particolare a questo tema delle isole di calore e quali interventi poter fare, che ovviamente riguardano la depavimentazione, i tetti verdi, le pareti verdi, insomma tanti aspetti.
Si parte da Firenze Nova, che in termini di isola di calore è impattante.
Non c'è dubbio, esatto, la scelta non è ovviamente casuale. La nostra idea è chiaramente intanto di partire da quei luoghi in cui la depavimentazione può essere fatta, perché poi vorrei esplicitare anche questo, che ci sono delle norme, sono le norme del codice della strada, che ad oggi diciamo non prevedono tipologie diverse di asfaltatura delle strade per diciamo il carico, no, che poi alcune strade hanno. Questo non vuol dire che invece non possiamo farlo ad esempio nei parcheggi, dove invece possiamo depavimentare e mettere lì una pavimentazione che sia una pavimentazione drenante, sempre con lo stesso obiettivo, no? Cioè che è quello di ridurre diciamo l'impronta ambientale degli interventi che facciamo. Quindi questo è sicuramente un obiettivo dell'amministrazione, oltre a individuare qualche strada che per esempio può essere trasformata appunto a verde, anche in luoghi dove appunto non c'è necessità di passaggio di mezzi, soprattutto dei grandi mezzi, ovviamente gli autobus e via discorrendo.
In attesa appunto che ci sia un upgrade dal punto di vista delle possibilità, sì, legislative per l'utilizzo di altro materiale rispetto a quello.
Sì.
Questo sarebbe un passaggio importante per dare un cambio anche in termini di materiali, che è fondamentale. Siamo davvero in conclusione. Notizia di ieri, un ampliamento degli alberi monumentali, un censimento che è stato fatto che vede 29 alberi monumentali, che sembrano pochi ma rappresentano un patrimonio per la nostra città.
Sì, siamo molto soddisfatti, insomma sono molto soddisfatta di questo percorso, che ovviamente è un percorso in cui l'amministrazione candida, no, per poi essere verificati ovviamente alcuni alberi monumentali, quindi è importante. Ovviamente questo, come si diceva prima, implica anche un'attenzione, una manutenzione diversa da quella tradizionale, perché appunto gli alberi monumentali hanno bisogno di avere tutto un processo. Però insomma anche questo mi pare un risultato importante, che ovviamente è un risultato di tutti, perché vorrei essere molto chiara, insomma quando si parla dell'amministrazione non è che si parla di me singolarmente, si parla di tutti i cittadini, insomma, quindi spero che anche questo sia un patrimonio che tutti i cittadini sentono proprio.
Vice sindaca, ne approfittiamo, due messaggi ma sono interessanti, due segnalazioni. Noi viviamo anche siamo una sorta di informazione di servizio, certo, di servizio pubblico in ambito insomma di emittenza privata, diciamo. Allora, ma dalle nuove tranvie sotto il tram non si può lasciare terreno e piante grasse come verso Scandicci come modalità? E poi segnalo alla vice sindaca che in piazza Acciaioli al Galluzzo, dopo i lavori fatti prima delle elezioni, dove sono stati piantati nuovi alberi nel lato prospiciente via Senese, i lavori si sono interrotti e mancano almeno 5 alberi per completare il disegno iniziale.
Rientrano in queste piantumazioni nei 700 che abbiamo già previsto.
Sì. Quindi la spuntiamo questa, sì, mentre come ipotesi di sui tratti tranviari si può fare qualcosa in ambito di verde pubblico?
Allora, si può fare qualcosa ovviamente tenendo conto che lì bisogna sempre garantire l'elemento di sicurezza in termini proprio di, quindi è chiaro che il modello di Scandicci però, come abbiamo visto, è un modello praticabile scegliendo alcune specie. È evidente che non possiamo immaginare appunto che il percorso della tranvia sia diciamo occupato da tipologie di verde che ovviamente non sono consone, diciamo così, a quel tipo di trasporto, chiaramente.
Vice Sindaca, grazie per essere stata con noi, poi
grazie,
ci riaggiorneremo su queste progettualità
molto
che
volentieri.
Ci interessano particolarmente. Sono le 8:59 minuti, una breve pausa, poi torneremo anche in diretta crossmediale per parlare di Nati Digitali, l'educazione agli schermi per i piccolissimi.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto. Creiamo un futuro di uguaglianza. Venerdì 25 e sabato 26 ottobre torna l'Oxfam Festival sul tema dell'uguaglianza. 13 incontri, oltre 30 relatori italiani e internazionali, fra cui Tito Boeri, Don Luigi Ciotti, Peter Gomez, Carmen Lassorella, Clara Mattei, Riccardo Staglianò. Dalle 10 alle 20 all'Istituto degli Innocenti e alla libreria Giunti Odeon di Firenze. Giovedì 24 alle 19 al Cinema alla Compagnia, Note e Parole per Gaza. Fuori festival con Giancane, Paolo Benvenu, Antonio De Matteo e tanti altri. Info e programma oxfam.it/festival.
Rockontest 2024, al via alle serate live. Scopri i protagonisti di questa nuova e imperdibile edizione.
Prima selezione giovedì 24 ottobre, seconda selezione martedì 29 ottobre. Combo Social Club, via Mannelli 2, Firenze. Apertura porte ore 21, inizio live ore 21:30. Ingresso gratuito, con voto di pubblico e giuria.
E se non puoi venire, segui la diretta streaming sui canali web di Controradio e Rockontest e supporta il tuo progetto preferito su Rockontest.it.
Rock Contest è un'iniziativa di Controradio e Controradio Club in collaborazione con Regione Toscana, Fondo Sociale Europeo Plus, Giovani Sì, il contributo di Regione Toscana, Publiacqua e SIAE, il patrocinio del Comune di Firenze, sponsor BEC Speakers e Mita Academy.
Il GLUT ti aspetta a Firenze, in Viale Manfredo Fanti 20, con tanta musica live, ottimi cocktail e una tessera per entrare quando, quanto e come vuoi. Vai su glutfirenze.com, scopri il programma e tesserati online per evitare code all'ingresso. Sabato 26 ottobre, Cimini in concerto, con un tour in formazione elettrica, in attesa del nuovo disco in uscita nel 2025. Apertura porte alle 22, inizio live ore 22:30, after show DJ set.
Teatro delle Donne presenta l'educazione sentimentale, azioni di contrasto alla violenza di genere. Da ottobre a novembre, 38 eventi nei quartieri 1, 4 e 5 di Firenze. Rassegna all'interno dell'autunno fiorentino. Info teatrodelledonne.com. Doppio appuntamento ad ingresso gratuito. Giovedì 24 alle 21 al Centro Giovani Sonori a Via Chiusi 3, La merce più preziosa, una favola di Jean-Claude Granberg con Claudia Della Seta, Sofia Diaz, Antonio Fazzini. Venerdì 25 al Teatro delle Spiagge, Via del Pesciolino 26, Mujeres di Edoardo Galeano con Angela Antonini, lettura con aperitivo.
Contro Radio.
Cosa è successo? Storie e voci per capire quello che accade, di Raffaele Palumbo. Il podcast è in onda il sabato alle 13:15 e replica la domenica alle 17:10. Riascoltalo su controradio.it e sulle principali piattaforme podcast.
Che meraviglia!
ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio,
Controradio. FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Sono le 9:07, siamo di nuovo in collegamento dagli studi di Controradio e in diretta sui nostri canali crossmediali, dunque su Controradio TV. Vedrete e sentirete le ospiti che vado a introdurre in collegamento con noi. Abbiamo Alice Di Leva, pedagogista e ricercatrice per custodi digitali. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno a voi.
E qui nei nostri studi invece Erika Cialdi, psicologa, psicoterapeuta e membro del gruppo di lavoro benessere digitale dei ragazzi a Bagnarripoli.
Buongiorno.
Proseguiamo una riflessione che abbiamo fatto 2 settimane fa a ridosso di un evento importante per il territorio di Bagnarripoli, ma non solo. Si parlava di un momento anche restitutivo di una progettualità importante portata avanti all'insegna dei patti digitali. Oggi ci concentriamo su Nati Digitali, l'educazione agli schermi per i piccolissimi. Erika, giusto un'introduzione rispetto a quella che è stata la giornata del 12 ottobre, che porterà poi a un evento in cui anche Alice Di Leva sarà protagonista insieme, lo diciamo, ad Arianna Porcelli Safonov. È uno spettacolo, un momento di cultura e di informazione che si terrà domani al Teatro La Fonte.
Sì, allora, grazie intanto per aver dato spazio a questo importantissimo argomento. Sono un paio d'anni che noi lavoriamo ormai come territorio e quindi come adulti su questo tema. Ci siamo incontrati pensando a quali regole potevamo dare ai nostri bambini e ai nostri ragazzi, poi abbiamo capito che dovevamo partire da tutt'altro, cioè quali sono le nostre abitudini, soprattutto con i piccolissimi, e quali sono le nostre abitudini con l'uso dei telefoni e dei vari device, perché i piccolini ci osservano e imparano da noi, e quindi anche tutte le, appunto, abitudini che abbiamo in casa o fuori casa sono fondamentali per poi poter dare a loro le giuste regole. E ci siamo anche chiesti perché avevamo difficoltà a dare regole su questo, mentre sul resto delle tematiche sembrava più facile. Probabilmente perché noi abbiamo avuto accesso al telefono, diciamo, un'età più adulta, quindi non pensavamo di dover dare regole, no, su questo. Quindi ci siamo incontrati e sono nati questi patti digitali. L'importanza dei patti è questa, che ci siamo confrontati, una piccola comunità si è confrontata, le regole esistono già, appunto i custodi digitali hanno già, se volete insomma informarvi, esistono già sul sito, le trovate, delle regole divise proprio in base all'età, piccolissimi, età elementari e poi età media.
Ecco, la interrompo un attimo perché su queste regole vorrei sentire subito Alice Di Leva, cioè, che tipo di strumento, di cassetta degli attrezzi è il patto digitale a seconda, appunto, delle fasce di età, ma anche dell'approccio che l'educatore o il genitore deve avere?
Ma innanzitutto il patto digitale credo che sia uno strumento vincente perché nasce dal basso. Non sono regole calate dall'alto, ma è una piccola comunità, un gruppo di genitori, un gruppo di insegnanti, o sia genitori che insegnanti che educatori, che si ritrova e decide di affrontare insieme la sfida dell'educare al digitale. E le indicazioni in realtà sono poche, sono molto chiare e sono fasi specifiche, perché il principio del patto digitale non è no alla tecnologia, ma è sì alla tecnologia con i tempi giusti. Quindi la ricerca ci sta informando rispetto ai rischi dell'anticipazione del primo smartphone personale, piuttosto che di un sovrutilizzo delle tecnologie digitali nei primi anni di vita. Ecco, i patti danno delle indicazioni proprio rispetto, faccio degli esempi molto concreti, ai momenti della giornata in cui si può usare, i momenti della giornata in cui non si possono usare smartphone, televisione o altri schermi. Per cui la famiglia, come diceva giustamente la collega, si dà delle regole condivise, no? E si decide che durante i pasti o prima di andare a dormire i device si spengono o stanno in un'altra stanza.
Ecco, dottoressa Di Leva, quando però gli ambienti sono plurimi, ovvero dal contesto familiare domestico si va al contesto scolastico, oppure invece c'è il confronto con i coetanei fuori, cosa succede?
succede che aumenta la complessità, non vogliamo mentirvi rispetto alla difficoltà di comunicare tra ambienti, ma succede anche che si creano in realtà alleanze virtuose. La scuola sta pian piano riprendendo in mano la missione educativa che detiene, e la responsabilità educativa oggi riguarda anche il digitale, perché il digitale non è soltanto una questione, insomma, di educazione, ma anche una questione di salute, di benessere, che sta impattando in maniera molto forte sulle nuove generazioni. E per quanto riguarda, come giustamente si diceva, la pressione dei pari, che in letteratura appunto viene definita la peer pressure, che ha un grandissimo impatto soprattutto sui ragazzini più grandi, ecco, il patto digitale in questo senso è vincente, perché il ragazzo non si trova ad essere l'unico della classe, banalmente, a non avere uno smartphone, un dispositivo personale, ma il fatto che sia una comunità che si è accordata rispetto a delle regole crea una comunione di intenti e crea anche un contesto meno escludente per i bambini e per i ragazzi che si trovano a rispettare queste regole di salute.
342-81-04-111 se volete porre delle domande oppure contribuire, sollecitare questa riflessione che stiamo facendo. Cialdi, lei è una duplice veste di genitore ma anche di psicologa, psicoterapeuta. Cos'è che l'ha aiutata di più, sia professionalmente che a livello appunto di relazione con i propri figli, attraverso questi patti? Cosa l'ha arricchita?
Ah, tantissimo, cioè io mi ero già interessata di questo tema anche per motivi professionali, ma ho imparato ancora più cose, veramente il confronto con i genitori, le difficoltà che ognuno portava in base alle varie età dei ragazzi, la consapevolezza che mi portano magari in terapia ragazzi più grandi, età diciamo dell'università, che si rendono conto che si stanno diciamo staccando dai social, perché si rendono conto di aver avuto accesso al telefono e internet troppo presto, e quindi hanno difficoltà di attenzione, disturbi del sonno. Quindi ho pensato che dovevo occuparmi sicuramente di prevenzione, si parla di questo, quindi tutti i piccoli atteggiamenti che possiamo avere, di cui parlava Alice, sono piccoli semini che mettiamo all'interno dei bambini, e poi insieme possiamo dare delle regole. E quindi anch'io facevo sicuramente tantissimi sbagli, questo è un po' il timore che ho visto nell'avvicinarsi ai patti da parte dei genitori, ma tutti noi che eravamo lì ci siamo messi in discussione, e le regole che magari non andavano bene le abbiamo riviste, ad esempio delle zone screen free all'interno della casa. Insieme ai miei bambini ho fatto dei loghi per cui in cucina non si porta il telefono, ma non loro che non lo portavano, ma noi adulti, non si porta il telefono in cucina, non si porta in camera, e quindi l'acquisto delle vecchie sveglie per non avere il telefono in camera, perché quando poi mi ritroverò con loro adolescenti che se lo portano, se io sono la prima che lo faccio non posso chiedere, no, di non farlo a loro. Oppure in auto, assolutamente non usare gli schermi in auto, perché i bambini non sanno nemmeno dove andiamo, no? Poi vediamo ragazzi che non sono presenti, no? E invece se in auto cantiamo insieme, mettiamo delle belle canzoni. Un'altra cosa che mi preme è con i piccolissimi insegnargli l'autoregolazione, perché noi siamo molto spaventati come adulti dal pianto, dalla rabbia, dalle reazioni dei bambini, e quindi la tendenza, abbiamo questo strumento, era molto fruibile, è di distrarli. E invece dobbiamo stare lì con fatica, accettare l'emozione, aspettare che passi, aiutare il bambino a dargli un nome, altrimenti il bambino sarà dipendente da un qualcosa di esterno, anche poi da adulto, per autoregolare certe emozioni più difficili.
Rileva, si torna, lo avevamo fatto anche nel precedente approfondimento, alla valorizzazione anche della noia, del tempo che passa e che non deve essere riempito e digitalizzato a prescindere.
Viviamo un tempo estremamente pressante da un punto di vista di stimoli, siamo costantemente bombardati da stimoli e abbiamo disimparato a stare nell'attesa. Anche qui rivolgiamo sempre lo sguardo a noi adulti, generazione totalmente investita dalle tecnologie digitali e per nulla educata. Nessuno di noi sta nell'attesa senza tirare fuori dalla tasca uno smartphone, basta guardarsi intorno, insomma, alla fermata del pullman. Il valore della noia in realtà nello sviluppo proprio dell'intelligenza, della creatività, del pensiero creativo dei bambini è fondamentale. È importante che i bambini si trovino in uno spazio non strutturato, dove non c'è un adulto che gli dice che cosa fare, soprattutto non c'è uno schermo che lo ipnotizza, che lo distrae, e che si trovi a contatto con le proprie risorse, che si trovi a cercare qualcosa da fare, che inventi, che immagini. I bambini in questo sono estremamente competenti. Dobbiamo solo riconnetterci a questa competenza e soprattutto avere fiducia negli strumenti che hanno i bambini, sia per quanto riguarda il regolare le proprie emozioni, come diceva la collega, che è un aspetto fondamentale, sia nel ricercare dei modi per intrattenersi, senza che sia sempre una proposta esterna a intervenire.
Abbiamo ancora pochi minuti, però ecco, stiamo parlando di bambini e bambine, ma c'è la possibilità di introdurre questa rieducazione anche in fasce adolescenziali, naturalmente in contemporanea all'ambito e all'impegno genitoriale in tutto questo?
Assolutamente sì, e credo che tornando ai patti digitali diventi ancor più fondamentale, perché se il sistema di riferimento di un bambino molto piccolo è il sistema familiare, man mano che si cresce, soprattutto per preadolescenti e adolescenti, il sistema di riferimento a cui più si tende, che più si osserva, è assolutamente quello dei pari. Quindi sì, nulla è perduto, si può intervenire sulle abitudini digitali della famiglia e dei ragazzi anche quando sono più grandi. Diventa sempre più importante non farlo da soli, non affrontare questa sfida come singolo sistema familiare, ma fare dei patti, fare fatica insieme, come ripeto spesso ai genitori, perché è suddividendosi questa fatica che insomma si procede più serenamente verso l'educazione digitale di comunità.
Ozio creativo, tema di una biennale, ci ricorda un ascoltatore. Invece c'è una domanda sempre di un ascoltatore che sottopongo a Cialdi, e poi invece ho una curiosità rispetto a Dileva. Allora, ma ai patti c'è un'adesione volontaria da parte dei genitori o degli insegnanti? Come si accede a questo?
Certo, sì, trovate tutto sul sito di Custodi Digitali Toscana, tutto quello che è stato fatto finora rispetto ai patti e rispetto a anche gli eventi, no? Di cui si parlava, le giornate senza smartphone, siamo alla seconda edizione che c'è stata il 12 e anche questo evento a teatro che ci sarà domani sera. Vi invito a venire, tutti gli educatori, colleghi, pediatri, perché si parla appunto di salute e ci sarà l'evento, insomma, del lancio ufficiale dei patti, ma che possono essere già sottoscritti. Quindi voi andate sul sito, se vi risuona diciamo le regole che ci siamo messi, quello che abbiamo pensato in base alle fasce d'età, se vi risuona come educatori, come genitori, potete sicuramente firmare.
Ricordiamo ancora il sito?
Custodi Digitali Toscana. Ora non ho il...
Allora, vediamo di recuperare il link proprio esatto, così da poterlo dare, ma Dileva, una curiosità che riguarda un contesto scolastico, problematica in classe, diciamo, del liceo. I ragazzi e le ragazze, quindi stiamo parlando di adolescenti under 18, utilizzano il cellulare in classe, hanno difficoltà ad avere anche dei divieti, nonostante che ci sia il divieto di non portarlo, e quindi la scelta che si fa è quella di toglierlo all'inizio della mattinata di lezione, metterlo sulla cattedra e poi recuperarlo a fine lezione. È educativo questo? È un passo avanti in un dialogo? È un patto o è un divieto che poi scatena una reazione opposta?
È una domanda molto complessa, tenterò di dare una risposta. Credo che sia un mettere in pausa un problema, fare una sorta di congelamento di un problema sistemico che ha molto a che fare anche con il momento con cui ci stiamo confrontando. I ragazzi in adolescenza, dobbiamo anche insomma dare uno sguardo alle neuroscienze, abitano in un cervello prettamente emotivo, banalmente non si è ancora sviluppata del tutto la parte del cervello che media gli impulsi e che riesce a resistere all'impulso, e questo insomma i comportamenti adolescenziali ce lo mostrano molto bene. Che cosa succede? Succedono due cose. Da una parte, lo smartphone è un oggetto estremamente distraente, ma penso possiamo testimoniarlo tutti da generazioni che sono state al liceo prima dell'avvento dello smartphone. Esistono tantissimi altri modi di distrarsi durante una lezione che ci annoia, quindi va sicuramente normalizzato il fatto che durante 5 ore di lezione i ragazzi possano distrarsi in altro modo. Detto questo, non dobbiamo nemmeno banalizzare il fatto che lo smartphone non è un oggetto neutro, non è una tecnologia neutra. L'utilizzo dei social, l'aprire una notifica quando vediamo che appare a fianco dell'icona di un'app, ingaggia i circuiti dopaminergici, cioè rilascia dopamina, crea una soddisfazione immediata che io sono portato costantemente a ricercare. Ecco, questa ricompensa immediata, questo dispensare dopamina in maniera così gratuita e facile su un cervello, come dicevamo prima, prettamente emotivo, che ancora fatica a mediare gli impulsi, ha sicuramente un impatto più forte. Quindi io non ho una ricetta, una risposta universale. Sicuramente non possiamo, è difficile chiedere ai ragazzi di avere sempre quel dispositivo in tasca e non guardarlo, perché quelle tecnologie sono pensate, sono strutturate, sono studiate per essere guardate costantemente, è la loro mission. Quindi sicuramente un lavoro educativo, come diceva la collega, di prevenzione, che non va inserito nel momento in cui mi trovo dinanzi a un problema, ma deve accompagnare tutta la crescita, quindi un discorso precedente. E poi io, se stessi in un contesto scolastico e incontrassi questo problema, cercherei innanzitutto di aprire un dialogo con un'età che, anche qua lo specificava la collega, comincia ad assumere consapevolezza rispetto agli effetti che le tecnologie hanno sulla loro salute. E da qui poi arriverei, perché no, a un patto con gli studenti.
E quindi avrebbe lo strumento, diciamo, del cellulare avrebbe una doppia valenza educativa, quindi si cambierebbero gli ordini dei fattori. Siamo in conclusione, 9:24 minuti, custodidigitali.it/toscana. Ho trovato il sito di riferimento, ma comunque anche nella nostra trasmissione, nel podcast che troverete su controradio.it, avrete tutte le informazioni del caso. Ultimo giorno per potersi prenotare a questo doppio evento, Arianna Porcelli Safonov, storyteller, autrice caustica, che farà una critica umoristica, diciamo, una riflessione però quanto mai importante e originale sul digitale. Poi ci sarà la stessa Alice Di Leva che dedicherà la seconda parte di questo evento proprio al racconto di come nascono i principi dei patti digitali, un'anticipazione in queste trasmissioni. Erika Cialdi, come poter partecipare?
E per la serata di domani sera dovete mandare una mail, trovate tutto su Facebook alla pagina del Comune di Bagno a Ripoli, altrimenti a servizi educativi @comune.bagno.linetta.ripoli.fi.it o telefonare. E vi aspettiamo numerosi, perché sarà veramente, secondo me, una serata divertente, dove ci possiamo divertire appunto con questa autrice che siamo onorati, insomma, che abbia accettato di aiutarci. E sarà uno spettacolo pieno di humor, ma anche dove tutti insieme finalmente troveremo il modo di aiutare i ragazzi e ci sentiremo meno soli.
Ci scrivono: credo che una valida alternativa alle esperienze virtuali siano quelle reali, assai più forti e coinvolgenti. Dovremmo andare in questa direzione, l'evento di domani sera fa parte di questo percorso, un percorso che continueremo a fare, a riflettere con voi e anche con esperti, per conoscere le nostre anche abitudini e le strade per poterle cambiare in dialogo con le giovani generazioni. Grazie Alice Di Leva, Erika Cialdi, per essere state con noi.
Grazie a voi.
A voi, grazie.
Sei su Controradio.